Il Monte degli Elfi.
Terza parte.
Era la più bella di tutte, delicata e diafana come il lume di luna. Si mise in bocca una piccola mazza bianca. Uno, due, al tre, la principessa era sparita. La sua abilità speciale era appunto questa. Ma il vecchio gnomo disse che non avrebbe tollerato tale prerogativa nella propria moglie, né credeva che i suoi ragazzi potesse garbare. La seconda sapeva camminarsi a lato, tutta ripiegata a terra, precisamente come fosse la sua propria ombra. E si sa, elfi e folletti l'ombra non ce l'hanno. La terza aveva avuto un'educazione tutta diversa. Era stata nella birreria della strega del pantano e sapeva medicare con le lucciole i calli degli elfi. «Questa diverrà una buona donnina di casa!» esclamò il vecchio gnomo e le fece un brindisi ammiccando con gli occhi perché a bere ogni volta temeva di ubriacarsi. Si fece innanzi la quarta, reggendo una grande arpa d'oro e al primo accordo tutti levarono il piede sinistro perché gli gnomi sono mancini e al secondo tutti furono costretti ad obbedire alla sua volontà. «Questa donna è pericolosa!» esclamò il vecchio. I due figlioli uscirono intanto dal monte perché ne avevano avuto abbastanza. «E che cosa sa fare la principessa che viene dopo di questa?» domandò il vecchio gnomo. «Ho imparato ad amare tutto quanto è norvegese», rispose ella, «e non prenderò marito se non per andare a stare in Norvegia». Ma la sorella minore sussurrò allo gnomo: «Se parla così, egli è che ha udito una canzone norvegese in cui è detto che quando il mondo si inabisserà non rimarranno ritte intatte se non le rupi della Norvegia, quasi obelischi del vecchio mondo. Perciò vuole andare a vivere lassù, perché ha paura dell'abisso». «Ah!» esclamò il vecchio gnomo. «Questo è dunque il nocciolo della sua grande passione per la Norvegia. Ma vediamo che cosa sa fare la settima ed ultima». «Prima della settima viene la sesta», disse il re degli elfi, che sapeva far di conto. La sesta però non volle quasi lasciarsi vedere. «Io non so altro che dire la verità a tutti», dichiarò, «e non sono in grazia ad alcuno, e ho il mio bel da fare a cucirmi la camicia per la sepoltura». Venne finalmente la volta della settima ed ultima. «E che sapeva ella fare?» le domandate. «Ma sapeva raccontare quante novelle e novelline voleva». «Ecco le mie cinque dita», disse il vecchio gnomo. «Raccontami una novella per ogni dito». La fanciulla lo prese per il polso e incominciò a raccontare. E lo fece ridere tanto e tanto che gli dolevano le costole. Quando giunse alla storia di Fasci d'Oro, il quarto dito, il quale, quasi a presagio di nozze, s'era ornato d'un anello, il vecchio gnomo gridò: «Tieni pure questa mano per sempre, è tua, e io voglio prender te per moglie». La novellatrice rispose che prima doveva ancora raccontare la storia di Fascio d'Oro e di Pierino Balocchino. «Le sentiremo quest'inverno», ribatté lo gnomo, «e anche quell'abete e quella betulla, e dei doni che portarono le ninfe del bosco, e la novella del gelo che scricchiola. Non ti mancheranno occasioni. No, che lassù l'arte di novellare è ancora poco coltivata. E staremo nel nostro salottino di macigni, dove bruciano i ceppi di pino resinoso. E berremo idromele nelle cornucopie d'oro dei vecchi re norvegesi. Lo spirito del mare me ne ha regalato un paio. E mentre saremo lì seduti, la fata degli scogli verrà a farci visita e ti canterà tutte le canzoni delle pastorelle montanine. Se staremo allegri, il salmone balzerà dall'acqua e vorrà lottare con le cascate e verrà a battere contro le nostre muraglie di rupi. Ma non riuscirà a entrare, sta tranquilla. Oh, vedrai come si sta bene nella nostra vecchia cara Norvegia. Ma dove sono andati a nascondersi i ragazzi?» Già, dove erano andati? Correvano per i campi vicini, spegnendo i fuochi fatui, che erano venuti con tanta cortesia per la fiaccolata. «Ma vi pare conveniente codesto correre così all'impazzata?» gridò il vecchio gnomo. «Venite qui! Ecco che vi ho dato una seconda madre! Ed ora potete scegliere anche voi una sposa tra le nuove zie!» I giovanotti dichiararono che avevano bensì voglia di fare un brindisi e di giurare fratellanza agli istanti, ma che di sposare non volevano sentir parlare. Fecero dunque molti brindisi e giurarono fratellanza e vuotarono bicchieri d'un fiato e poi li rovesciarono e ne batterono loro sull'unghia per far vedere che erano vuoti davvero. Dopo si tolsero la giubba e si sdraiarono sulla tavola per dormire perché quelli non usavano far complimenti. Il vecchio gnomo invece ballò intorno alla sala con la sua giovane sposa e scambiò con lei gli stivali, che moda assai più nuova dello scambiare gli anelli. «Il gallo sta per cantare», annunziò la vecchia governante della casa degli elfi. «Bisogna chiudere subito le imposte perché il sole non ci abbia a bruciare». E il monte si richiuse. Di fuori intanto le lucertole si rincorrevano sempre nelle fenditure dell'albero e una disse alle compagne: «Quanto mi piace quel vecchio gnomo del nord, così allegro e cortese. Per conto mio preferisco i figlioli», disse il vermiciattolo. «Ma che volete che sappia, povera creatura? È cieco».